Buongiorno a tutti, sono Giacomo Traini e questo è Caffè Nero, il programma che vi racconta le ombre più scure della regione in cui è nata e cresciuta Radio Sherwood, i fatti di cronaca nera più cupi nella storia del Veneto. Oggi raccontiamo una vicenda nera, davvero nera in tutti i sensi. Parliamo di crimini, numerosi, avvenuti nell'arco di 7 anni, prima in Veneto, poi in Lombardia e in Nord Europa. Tutti crimini violenti e attentati ad opera di un'unica firma. Una firma di gruppo, una firma neonazista, scritta in caratteri runici. La firma di Ludwig. Pochi anni fa, Rai 1. Il programma è Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa. Il tema dell'episodio è il rapporto tra giustizia e ingiustizia, cioè se il rapporto tra crimini commessi e punizioni giudiziarie possa essere considerato equo nella legislazione italiana. Vespa decide di interpellare, con una congruenza discutibile, una persona ormai libera che però ha passato più di 20 anni in reclusione. Il conduttore lancia un collegamento video con un uomo oltre la cinquantina, il volto magro, gli occhiali, un uomo comune. Un uomo che tra problemi tecnici e ritardi audio cerca disperatamente di proclamare la propria innocenza, dicendo che è la prima volta che riesco a parlare se non almeno per 10 minuti. Chi ha acceso il televisore durante l'intervento dell'uomo, senza aver ascoltato la sua presentazione, avrà pensato ad una vittima dell'autorità, un uomo disperato che chiede giustizia. Magari verrebbe anche da compatirlo, da stare dalla sua parte. La nostra opinione cambia quando si scopre il nome dell'uomo sul megaschermo di Porta a Porta. Wolfgang Abel. A molti, soprattutto i più giovani, questo nome continua a non dire molto, ma chi era già nell'età della ragione in quel 1984 non può aver dimenticato il clamoroso arresto di Wolfgang e del suo amico, Marco Furlan. Sospettati di essere gli esecutori materiali degli omicidi e degli attentati incendiari rivendicati dal gruppo neonazista di Ludwig. Tutto comincia molti anni prima a Verona nel 1977, è il 25 agosto, e l'abruzzese Guerrino Spinelli dorme in un'automobile che ormai da un po' è diventata la sua casa. In un'altra auto, poco lontana, dorme sua moglie. Delle ombre, 2 dice qualcuno, 3 dirà qualcun altro, si avvicinano all'auto e scagliano 4 bombe Molotov all'interno del veicolo. Spinelli si catapulta fuori, morirà giorni dopo in ospedale in seguito ad atroci sofferenze. Nessuno rivendica l'attacco. Nel febbraio successivo gli inquirenti archiviano il caso. Più di un anno dopo la morte di Spinelli, un'altra vicenda che apparentemente non c'entra nulla con la prima sconvolge il Veneto. Stavolta siamo proprio qui, a Padova, in via Ariosto, zona Stanga, è il 19 dicembre 1978. È passata la mezzanotte quando una guardia giurata di passaggio vede 2 giovani, tra i 18 e i 20 anni, che scendono di fretta da un'Alfa Giulia rossa targata PN21089. Dirà poi dei 2 sospettati che uno indossava una giacca a vento blu, non erano molto alti, uno dei 2 aveva dei capelli castano chiaro, quasi biondo. La guardia si avvicina, scruta nel veicolo, al posto di guida trova un cadavere. Chi conosce Padova sa che a quell'ora le strade della Stanga sono sgombre, i 2 ragazzi scappati sono già lontani. Il corpo riverso sul volante è quello di Luciano Stefanato, 44 anni, di Meduna di Livenza. Lavora a Padova come cameriere. Al loro arrivo le forze dell'ordine repertano 2 coltelli da cucina da 25 centimetri, lasciati infilzati nella schiena della vittima e molte ferite da taglio. Durante le indagini successive emerge che la vittima frequentava ambienti legati al mondo dell'omosessualità. Siamo alla fine degli anni 70 e questo elemento purtroppo vizia notevolmente le indagini, rendendo automaticamente la questione un caso di serie B. Le indagini, infatti, si concentrano soltanto sugli ambienti omosessuali, risolvendosi con un nulla di fatto. Archiviato, di nuovo. Passa 1 anno prima che un'altra vittima insanguini le strade del Veneto. Venezia, 12 dicembre 1979. Un uomo corre con passo infermo per le calli in piena notte. Scappa da 2 ombre che lo raggiungono in Corte Canal, non lontano dalla stazione di Santa Lucia. Qui lo atterrano e lo accoltellano ripetutamente per poi fuggire verso Rio Marin. Una donna che vive in Corte Canal vede tutto dalla finestra e chiama le forze dell'ordine. Purtroppo, a causa del buio, non sarei in grado di dare una descrizione chiara degli assassini, 20-22 anni sul 1,70 m. Ma le indagini riveleranno una caccia all'uomo cominciata già in campo dei tedeschi, dove la vittima, Claudio Costa, ha ricevuto la prima coltellata, per poi tentare una fuga disperata. Claudio Costa aveva 22 anni ed era un tossicodipendente. È sempre la fine degli anni 70 e l'eroina va forte tra i giovani. Le forze dell'ordine si ritrovano continuamente tossicodipendenti morti, in un modo o in un altro, di morte violenta. Anche questa volta il caso diventa di serie B e dopo poco tempo viene archiviato. Ancora nulla lega le tre morti che abbiamo raccontato fino ad ora, e nulla lo farebbe se non entrasse in scena un elemento che, nella storia dei serial killer più iconici, non manca mai. Una lettera. Arriva da Bologna e viene recapitata al Gazzettino di Mestre. Si tratta di un volantino con un'intestazione chiara, una svastica sormontata da un'aquila insieme alla scritta Ludwig. La lettera, scritta con lettere squadrate e regolari che sembrano scimmiottare i caratteri runici della tradizione germanica, rivendica le morti di Guerrino Spinelli, Luciano Stefanato e Claudio Costa. Un senzatetto, un omosessuale, un drogato. Tre persone che, per quella che viene definita la legge di Ludwig, sono da considerarsi immonde, indegne di vivere. La lettera viene considerata autentica perché rivela dei dettagli che non erano stati diffusi dalla stampa, come il fatto che le Molotov che avevano ucciso Spinelli non erano delle normali bottiglie, ma dei fiaschi. Dopo questa prima rivendicazione pubblica, il ritmo delle morti diventa più serrato. Già il 20 dicembre 1980 a Vicenza viene uccisa Alice Baretta, una prostituta claudicante non più nel fiore degli anni. Di nuovo, il 25 maggio 1981 viene data alle fiamme la torretta di San Giorgio a Verona, una parte delle fortificazioni dove i senza tetto trovavano spesso rifugio. Lì muore Luca Martinotti, di 17 anni. Questa volta il volantino rivendicativo arriva alla redazione della Repubblica e reca il testo che è il manifesto stesso di Ludwig. Noi siamo Ludwig. La nostra fede è nazismo. La nostra giustizia è morte. La nostra democrazia è sterminio. Rendiamo noto che abbiamo puntualmente rivendicato il rogo di San Giorgio a Verona con il messaggio inviato alla Repubblica. Alleghiamo un dischetto metallico identico a quello applicato sulla più grande delle torce usate, Gott mit uns. Gott mit uns, Dio è con noi. Era scritto anche sulla prima lettera, uno dei motti dei nazisti. Un'affermazione tristemente ironica, data la natura delle successive vittime di Ludwig. Infatti, il 20 luglio 1982 a Vicenza vengono barbaramente uccisi due frati, padre Gabriele Pigato e padre Giuseppe Lovato. I due vengono aggrediti durante una passeggiata serale da due persone armate di martello. Anche qui qualcuno dichiarerà che gli aggressori erano in tre. Gli assassini vengono interrotti durante l'atto da alcuni confratelli che accorrono, tanto che padre Giuseppe non morirà subito, ma più tardi, in ospedale. I due agli occhi di Ludwig erano probabilmente il simbolo del lassismo della Chiesa moderna, che fraternizza troppo con gli scarti della società. Il 26 febbraio successivo, a Trento, muore padre Armando Bison, che viene ritrovato con uno scalpello piantato in testa sulla cui sommità è stato attaccato un crocifisso. Anche in questo caso, gli assalitori vengono disturbati e il sacerdote muore in ospedale. È il primo delitto fuori dal Veneto. Le indagini si infittiscono, ma in maniera disordinata viene anche effettuato un arresto il 23 marzo 1983 e viene arrestato un noto professore di fisica di Pavia, vicino all'estrema destra, i cui spostamenti coincidevano con i fatti accaduti. Verrà scarcerato quasi immediatamente per i solidi alibi presentati. Forse Ludwig sarebbe potuto non essere mai fermato se non ci fosse stata un'evoluzione del modus operandi, anche questa frequente nelle vicende di serial killer. Infatti Ludwig inizia a puntare più in grande, rivendicando due attentati incendiari. Il 14 maggio 1983 il cinema erotico Eros a Milano sta trasmettendo Laila profumo di femmina con Giorgia Spelvin. Quando tre spettatori escono dalla sala Metafilm insospettando il personale del cinema, che infatti poco dopo troverà la sala in fiamme. Nel rogo del cinema Eros perdono la vita 6 spettatori. Poi Ludwig, non pago, punta all'estero e rivendica anche i roghi di un sexy club ad Amsterdam che causa 13 morti e, nel gennaio 1984, l'incendio della discoteca Liverpool a Monaco di Baviera, durante il quale perde la vita una cameriera. A Liverpool non si scopa più, scriveranno nella rivendicazione. Il colpo di scena di questa storia, però, è l'incendio successivo, l'ultimo. Siamo di nuovo in Italia, a Castiglione delle Stiviere, non lontano dal lago di Garda. È il 4 marzo 1984 e alla discoteca Melamara il festone di carnevale è in pieno svolgimento. Ci sono centinaia di ragazzi intenti a ballare vestiti da cowboy, supereroi e moschettieri. Ci sono però due figure che restano in disparte, un Pierrot e un clown con una grande parrucca riccia. I due hanno un borsone a terra, di quelli da palestra. Come sono entrati quei borsoni? All'ingresso avrebbero dovuto bloccarli? Strano. Uno dei due inizia ad armeggiare all'interno del borsone con qualcosa che sembra una tanica. Ne esce subito un forte odore di benzina che non passa inosservato e viene immediatamente individuato da uno dei gestori del locale, reduce da poco da un corso antincendio. Trova il ragazzo con il borsone ancora vicino e la benzina che esce. Lo porta nel proprio ufficio. Gli sembra un bravo ragazzo che ha fatto una sciocchezza. Il giovane gli racconta che le taniche sono per tornare a casa in Vespa dopo la festa. Il gestore quasi gli crede ed è tentato di chiamare soltanto la famiglia. A quel punto però, dal salone del locale si sente un gran trambusto e una fiammata illumina a giorno la melamara. I ragazzi chiamano fuori, mentre il proprietario del secondo borsone, che nel frattempo ha svuotato il contenuto e gli ha dato fuoco, viene riconosciuto e intercettato dagli altri giovani appena fuori la porta antincendio, e verrebbe linciato se buttafuori non intervenissero. E nel trambusto, nella confusione, nessuno ha pensato di spegnere l'impianto audio del locale, che ancora manda a tutto volume il successo del momento. La melamara non brucia, come il cinema Eros. Da circa un anno sono entrate in vigore nuove regole antincendio, dopo un drammatico rogo avvenuto nell'84 in una discoteca di Torino, e da pochissimo il melamara ha installato una nuova moquette ignifuga. Quindi una volta riusciti a gettar fuori i borsoni in fiamme, i danni rimangono piuttosto contenuti e non ci sono morti, seppure ci siano dei feriti gravi. I due giovani vengono arrestati poco dopo, all'arrivo delle autorità. Sono Wolfgang Abel e Marco Furlan. L'incidente viene messo in relazione con gli incendi in Olanda e a Monaco, e i due vengono accusati di essere l'incarnazione di Ludwig. a casa di Abel a Monaco e a casa di Furlan a Verona, vengono trovati dei blocchi a quadrettoni, utilizzati come guide per scrivere i terribili testi geometrici delle lettere di rivendicazione, e le tracce latenti rivelano i solchi delle scritte dei volantini. I blocchi sono tra le prove decisive. Le indagini portano ad accusare i due di 15 degli omicidi associati all'organizzazione neonazista, quindi non a tutti quelli che sono stati rivendicati. Infatti mancano prove schiaccianti per molti degli altri omicidi e i due imputati non ammetteranno mai niente, professandosi innocenti fino alla fine. Abel e Furlan vennero condannati a 30 anni. Poi commutati in 27, ma non all'ergastolo in seguito al riconoscimento di un parziale vizio di mente. Furlan è in libertà dal 2008. Abel è uscito nel 2016, dopo 8 anni di arresti domiciliari, pochi mesi prima dell'episodio di Porta a Porta con cui abbiamo aperto questa storia. I due dichiareranno di non aver più avuto nessun rapporto dopo l'arresto. Finisce così la storia di Ludwig? Sembrerebbe di sì. Da lì non ci furono più altri attacchi firmati dall'organizzazione e le indagini vennero archiviate un po' alla volta. Presi Furlan e Abel, pur non essendoci indizi per accusarli di tutti i crimini, l'opinione pubblica aveva qualcuno a cui addossare, almeno moralmente, tutte le morti avvenute. Ma allora, le dichiarazioni e le prove che ci parlano di almeno una terza persona che agiva per conto di Ludwig? E chi ha fatto entrare Abel e Furlan alla Melamara di Castiglione delle Stiviere, visto che vennero trovati senza biglietto? Forse un complice regolarmente pagante li ha aperto dall'interno, permettendogli di introdurre anche la benzina? C'è poi da dire che Furlan, nel 1991, riesce a fuggire di prigione e viene arrestato di nuovo nel 95, a Creta, dove viveva sotto falsa identità con in casa 51 milioni di lire. Chi gli ha dato i soldi e i documenti falsi? Chi lo ha aiutato a scappare? Durante una puntata del 1988 del programma Telefono Giallo, condotto da Corrado Augias, che in questa puntata si occupava proprio del terzo uomo di Ludwig e che vi consiglio caldamente di recuperare su Rai Play, una signora di Bologna chiama in diretta per raccontare che la casa della moglie di Spinelli, il primo senza tetto ucciso dalle Molotov, è stata incendiata. Da chi? Proprio la signora Spinelli aveva dato delle preziose informazioni al processo. Era una punizione da parte di Ludwig. Ci sono poi delle dichiarazioni forti, come quella di Giampaolo Stimamiglio, un ex membro di Ordine Nuovo, che afferma che Ludwig non era solo un binomio. Ancora tanti misteri e tanti dubbi. Lo vogliamo sottolineare qui, perché sono state arrestate due persone per 15 vittime che hanno quindi ottenuto giustizia giudiziaria, ma ci sono ancora 13 vittime rivendicate da Ludwig, i cui casi sono rimasti insoluti. Chi è stato? Davvero soltanto Abel e Furlan? Potremmo non saperlo mai. Qui finisce questa puntata di Caffè Nero, il programma che vi racconta le ombre più scure della regione in cui è nata e cresciuta Radio Sherwood, i fatti di cronaca più cupi della storia del Veneto. Io sono Giacomo Traini, questa è Radio Sherwood, questo è Caffè Nero.